Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese. Vi parla come sempre Paolo Avanti. Oggi parliamo di De Bruyne e degli ultimi giocatori in bandiera nella Premier League, del dominio inglese sul mercato europeo e infine del mercato del West Ham.
First minute of added time as De Bruyne is through in the gap, 2-1 City. Marvelous finish again from De Bruyne, coming in from that position in the hole behind the striker, released by Riyad Mahrez, and he just slipped it between the goalkeeper's legs into the back of the net. Another brilliant piece of Kevin De Bruyne mastery.
Nella notte appena passata contro il Club America, Kevin De Bruyne, l'avete sentito, è andato ancora a segno in una partita disputata a Houston, nella quale tra l'altro il Manchester City ha sfoggiato la nuova seconda maglia rossonera, omaggio a quella di fine anni 60 che a sua volta era un omaggio al Milan. Ma parliamo di Kevin De Bruyne partendo da un dato a suo modo sorprendente: il fuoriclasse belga è l'unico sopravvissuto del City della stagione 2015-2016, cioè quel City ereditato poi da Pep Guardiola, che dalla stagione successiva è diventato l'allenatore della squadra di Manchester. Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantaluppi. Ciao Stefano.
Ciao a tutti, bentrovati.
E da Londra Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
Ciao.
Stefano, rileggiamo un attimo la formazione di quel City, ne abbiamo pescata una a caso che comunque rappresenta bene la media delle formazioni schierate dall'allenatore Pellegrini in quella stagione. Hart in porta, difesa con Sagna, Kompany, Otamendi e Clichy, centrocampo con Fernando, Yaya Touré e Fernandinho e attacco con Sterling, David Silva e Agüero. Sono 6 anni fa, ma sembra un'era geologica, la rivoluzione silenziosa di Guardiola, direi.
Sì, neanche tanto silenziosa, perché poi insomma i colpi che sono stati fatti estate dopo estate sono stati significativi, qualche volta anche in inverno, ma insomma loro le cose preferiscono farle durante la sessione di calciomercato estiva. Mi colpisce molto, ecco, anche la differenza di difesa, perché i nomi che hai citato, diciamo tutti giocatori di buon livello, ma poi non i colpi da 50-60 milioni che il City ha messo a segno insomma per la difesa. E insomma oggi comanda invece tra i pretoriani quel Kevin De Bruyne, che ha già iniziato molto molto bene anche il precampionato. Mi è capitato, visto che avremmo parlato di lui in questa puntata del podcast, mi è capitato di vederlo in amichevole fare un gol con un'intelligenza tattica superiore, insomma capendo già lo spazio che si sarebbe liberato con 2-3 secondi d'anticipo. Non vi racconto niente di nuovo, l'ha fatto anche contro squadre molto più forti, però insomma è significativo che sia lui l'ultimo dei moicani di un certo Manchester City e che sia entrato a far parte delle bandiere insomma di questo club, che spesso viene accusato magari di avere poca storia e conseguentemente anche magari dei giocatori che non si sono legati così a lungo per il club, o meglio ci sono stati in passato ma era un altro livello, insomma era un altro City dove magari i giocatori più rappresentativi era gente di culto tipo Kinkladze o non so, scegliete voi quello che vi piace di più. De Bruyne fa parte invece di una categoria di giocatori moderni, modernissimi, super vincenti, anche se magari con la nazionale non è ancora mai riuscito a vincere, ma è dipeso in parte da lui ma anche da un abbassamento di rendimento poi dei suoi compagni di squadra, tutti di livello tecnico molto alto ma che non sono riusciti a fare l'ultimo passo. Però ecco, è abbastanza significativo anche che sia un giocatore che si rappresenta da solo a essere l'ultimo rimasto lì, e forse dà un argomento in più a quelli che dicono che alla fine poi sono gli agenti, i procuratori a decidere dove vanno i giocatori, forzando i club, ma forse prima ancora forzando anche i giocatori stessi a dichiararsi pronti per una nuova avventura, ecco, se ci siamo capiti.
Sì, 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 no, infatti, effettivamente sì, Pierluigi, i giocatori bandiera sono pressoché scomparsi, non solo in Premier League, ma anche nel resto del continente, però insomma se facciamo un po' una panoramica sul campionato inglese per vedere chi è rimasto tra i fedelissimi.
Sì, se prendiamo quell'anno che come riferimento, no? Il 2015-2016, che peraltro è anche importante perché è quello in cui arrivò Guardiola l'anno dopo, quindi 2016-2017, ma è anche quello in cui Klopp prese il timone del Liverpool la stagione in corso, quindi comunque è significativo, è un po' lo spartiacque verso il nuovo duopolio che c'è in Inghilterra tra Manchester City e Liverpool. E andando a vedere un po' le big, ci sono dei dati abbastanza interessanti rispetto ai giocatori che sono rimasti, perché rimanendo a Manchester ma passando alla sponda United, in realtà sono più di quelli che avrei previsto i giocatori del menu che sono ancora in rosa adesso con Ten Hag, perché ce ne sono tre che sono importanti, sono De Gea, Shaw e Rashford, che secondo me sono tutti e tre centrali al progetto del tecnico olandese, e poi ce ne sono altri tre che sono abbastanza a lato, ai margini, che sono Tuanzebe, Jones, che peraltro potrebbe seguire Rooney al Washington, e Martial. Tanti invece sono stati gli allenatori che ci sono succeduti in questo periodo, insomma è inutile ricordarli: Van Gaal, Mourinho, Solskjaer, Rangnick e ora Ten Hag. All'Arsenal, che all'epoca era ancora sotto l'egida di Arsène Wenger, abbiamo soltanto due giocatori che sono ancora presenti adesso. Uno è il Neni e l'altro è Bellerin, il quale però probabilmente farà di nuovo le valigie in questa stagione, non credo che venga riconfermato dai Gunners, che nel frattempo, come ben sapete, dopo Wenger hanno avuto l'era Emery e quella attuale di Arteta. Sorprendente anche il Tottenham, secondo me, perché io, con tutto quello che è passato sotto il ponte, Pochettino, Mourinho, Mason, Espirito Santo e Conte, mi sarei aspettato che da quell'epoca i giocatori rimasti, insomma, trovarne uno o due, invece sono molti di più, perché c'è un bel pezzo di difesa che già c'era allora, Lloris, Davies e Dyer, c'è Winks e c'è la coppia di punti ormai consolidata, che è quella formata da Son e Kane. Quindi, insomma, buona parte dell'ossatura è rimasta. Il Chelsea ha cambiato tantissimo, come è nel DNA della squadra, non solo allenatori, perché ne sono passati addirittura 7 da quel momento, ma anche a livello di giocatori tanto è cambiato. Ne sono rimasti 3 che sono assolutamente fuori dalla prima squadra dei Blues, che sono l'americano Miasga, Babà e Kennedy, il brasiliano, e 2 che sono, insomma, ai confini. Uno è Aspiricueta, che dovrebbe passare al Barcellona, e l'altro è Loftus-Cheek, che continua a faticare e imporsi. Poi, passando al Liverpool, che è l'ultima squadra delle big che prendiamo in rassegna, come dicevo, il 2015-2016 fu proprio l'anno in cui Klopp a ottobre prese in mano la squadra da Rodgers. Ebbene, nel Liverpool ce ne sono 4 giocatori che sono rimasti, che sono Gomez, Henderson, Milner e Firmino. Tutti e 4, insomma, con un livello di importanza che non è più quello da condottieri della squadra. Forse Henderson ancora un po' è uno comunque dei punti di forza, anche se nell'ultimo campionato ha giocato sempre un numero di minuti meno importante, e questo, insomma, sta anche a indicare quanto sia stata importante e profonda la rivoluzione e i cambiamenti portati dal tecnico tedesco.
Ti ripasso la palla, Stefano, perché è davvero incredibile il dato, per esempio quello di Klopp. Del resto, uno dei punti di forza della Premier League, e ne parleremo anche nella parte successiva di questa nostra puntata, è quella di aver investito tantissimo sugli allenatori, che poi anno dopo anno, avendo anche una disponibilità finanziaria elevata, hanno assecondato la loro filosofia di gioco, andando a comprare i giocatori più adatti a questa filosofia, e quindi tassello dopo tassello hanno ribaltato le loro squadre. Sei d'accordo?
Sì, e magari non si è subito innamorato di uno zoccolo duro di giocatori, come capitò per esempio nell'era di Benitez, che prendeva tutti gli spagnoli, che sì, ovviamente erano giocatori poi mediamente anche di buon valore, cioè, magari ce n'erano due, tre di acquisti non azzeccati, ma non erano giocatori scarsi, però diciamo che dava un'impronta molto chiara al tipo di rosa che voleva, creava un gruppo che a quel punto era fortemente polarizzato intorno all'allenatore, perché ovviamente poi andando via un allenatore spagnolo è difficile che restino 6-7 giocatori spagnoli dentro una squadra come il Liverpool. Klopp ha fatto un discorso diverso e in una prima parte secondo me ha creato i presupposti della base, ecco, la base che poi lo avrebbe seguito durante la crescita, l'evoluzione del club, fino a raggiungere i livelli di eccellenza in campionato, partendo invece da una condizione in cui erano la quarta, quinta, a volte anche sesta squadra. E poi invece negli ultimi anni mi sembra che anche lui si sia messo a caldeggiare quegli acquisti mirati, ma da decine e decine di milioni, che è un po' la filosofia che ha avuto il City negli ultimi anni, ha un pochino cambiato rotta, insomma. Non lo so, se penso anche a Conte, ecco, per chiudere questo discorso. Conte è un altro allenatore che viene in una squadra come il Tottenham con la promessa che il club possa fare un determinato tipo di investimenti, se no non ci viene, e se per qualche motivo si accorge che queste promesse non vengono mantenute entro un paio di sessioni di mercato, ma meglio una sola, rischia veramente di prendere e andar via. Oggi l'allenatore vincente molto difficilmente prende il materiale che ha lì, sta lì un po', vede. In Italia succede perché ci sono meno soldi, allora magari un allenatore come Pioli, uno come Inzaghi, o perfino lo stesso Allegri nel secondo mandato juventino prende un po' la squadra che ha e per un anno o due va avanti così, ma dopodiché chiede il top player, e estate dopo estate, inverno dopo inverno, alla fine poi la fisionomia delle squadre si trasforma.
We start with a major transfer news this morning and potentially the most expensive signing in Liverpool's history. So Benfica confirmed overnight that they've agreed a deal to sell Uruguay striker Darwin Núñez to Liverpool for an initial fee of 75 million euros or 64 million pounds.
Yeah, it's a lot of money either way.
Darwin Núñez è costato al Liverpool 85 milioni di sterline, finora l'acquisto più costoso del mercato della Premier League di quest'anno. Ma un po' tutti i club inglesi stanno come al solito spendendo tantissimo, molto di più delle squadre del continente. Pierluigi, ti invito a dare un po' i numeri, in senso buono naturalmente.
Certo, certo. Beh, per il resto non ci sono dubbi, lo faccio abitualmente. No, comunque la Premier sta dimostrando di essere il campionato dominante, non soltanto a livello di risultati, a finali in Champions, ma anche, come dicevi tu, di potere economico, perché in questa finestra di mercato la cifra spesa è mostruosa rispetto agli altri top campionati, perché ha speso quasi di più il massimo campionato inglese rispetto a quanto abbiano fatto insieme la Liga, la Ligue 1, la Serie A e la Bundesliga. Parliamo di 1 miliardo e 101 milioni per la Premier e 1 miliardo e 272 milioni per gli altri quattro tornei in totale. E a me questo stupisce, cioè stupisce fino a un certo punto perché sappiamo quanto la Premier sia dominante, però direi che la dimostrazione è che sebbene il Covid abbia colpito qualunque latitudine, le squadre inglesi ne siano uscite nettamente meglio. Ciò non di meno è chiaro che la pandemia abbia ferito e anche in maniera importante le squadre di Premier, che qui vorrei ricollegarmi a un discorso rispetto a quelli che sono stati i fatturati e i bilanci nelle annate del Covid, quindi nel 2009-2020 e nel 2020-2021, comparandole a quelle all'annata pre-pandemia, cioè il 2018-2019, no? Perché le cifre dell'ultima stagione non ci sono ancora. Ebbene, se facciamo questo paragone, c'è stato un decremento di fatturato per tutte le squadre di Premier in totale di 1,5 miliardi di sterline, una perdita di profitti di 1,6 miliardi di sterline, addirittura Chelsea ed Everton hanno registrato un passivo maggiore di 100 milioni di sterline in queste due stagioni del Covid. E quello che secondo me è più preoccupante è che il monte stipendi in generale non è diminuito e quindi in percentuale gioca un ruolo sempre più alto in relazione ai profitti. Di contro, però, il prodotto Premier, forse a differenza degli altri campionati grandi, continua a vendere molto bene, perché la resa ai diritti televisivi cresce. Gli spettatori, dopo il periodo post-pandemia in cui c'era un po' di timore a partecipare agli eventi di massa, io credo che invece assicureranno parecchi sold out nel prossimo torneo. E quindi, insomma, tutto questo fa sì che la Premier, nonostante queste difficoltà, sia comunque, abbia forse ancora maggiormente rafforzato il suo, la sua situazione di forza rispetto agli altri quattro campionati big nel resto dell'Europa.
Stefano, qualcuno esagerando un po' parla della Premier League come l'NBA del calcio. Ovviamente non siamo arrivati a quel livello lì, ma la direzione sembra quella, e obiettivamente, per quanto noi amiamo alla follia il calcio inglese, però la situazione è abbastanza preoccupante per l'equilibrio delle sfide continentali, delle coppe europee, non trovi?
Sì, dopodiché io credo che sia un problema delle altre leghe, perché se la Premier certo. League riesce a vendere il proprio prodotto, a valorizzarlo in quella maniera, è anche perché ha adottato probabilmente il criterio giusto di distribuzione interna dei proventi, per esempio nel mercato televisivo. Quando raccontiamo e abbiamo raccontato la favola Leicester, è vero che abbiamo assistito forse al più grande miracolo sportivo che io abbia in mente, considerato la durata, cioè 38 giornate, però è anche vero che è reso possibile dal fatto che anche la squadra di medio livello inglese parte da una disponibilità di denaro sufficiente, quantomeno per non avere problemi a trattenere i propri giocatori migliori. Poi quella è stata una chimica pazzesca e veramente una serie di cose impossibili, forse irripetibili, però sarei più stupito se una cosa del genere succedesse in Serie A, lo dico sinceramente, nonostante il livello della Serie A sia mediamente molto più basso rispetto a quello della Premier League. Però insomma è
quasi impossibile, dire. Quasi impossibile.
No, infatti è assolutamente quasi impossibile. E il discorso sul mercato, secondo me, succede che la Premier League lo domina anche perché nelle altre leghe non ci sono più veramente molte squadre che possono competere dal punto di vista economico con quelle migliori della Premier League. Guardiamo cosa è successo al Barcellona negli ultimi due anni. In Spagna già non erano mille, è rimasto il Real Madrid. E poi sì, anche l'Atletico ogni tanto piazza il colpo, i super colpi, ma una volta, diciamo, Real Madrid e Barcellona spazzolavano ben bene il mercato anche loro per quanto riguarda i giocatori più forti del mondo, e non uno solo, magari ne prendevano 4, 5, 6 nella stessa sessione di mercato. Adesso è molto difficile, anche se poi il Barça col sistema di leve economiche, cedere diritti di merchandising e diritti TV, è riuscito comunque a fare i suoi acquisti per Xavi, però non è più quella potenza economica lì. In Francia c'è sempre stato solo il Paris Saint-Germain, in Germania a quel livello solo il Bayern, ma il Bayern non fa questo tipo di ragionamento di solito. È vero che magari una volta piazza un colpo alla De Ligt da 70, da 80, ma non è una squadra che ha dominato i mercati andando a fare colpi sempre da 50-60 milioni, semmai faceva la voce grossa in patria. È abbastanza singolare che quanti giocatori del Borussia Dortmund, che è la rivale più accreditata, abbia preso nel corso degli anni, ma quindi un altro sport completamente. E in Italia, io quando ero ragazzo, voi eravate già non ragazzi, ma c'erano le sette sorelle negli anni 90, e perfino Parma, Fiorentina facevano acquisti veramente da miliardi e miliardi di lire, e adesso non... questa cosa assolutamente non c'è più, e pochissime squadre riescono a fare degli acquisti veri. Il Milan, che è quella che può comprare senza vendere, ha un budget per il mercato sui 50-60 milioni. L'Inter, la sua situazione la sappiamo qual è, insomma è una situazione complessa dal punto di vista della campagna acquisti, e come la Juve, che anche ha fatto dei bei colpi, per comprare deve vendere. Quindi non c'è proprio partita in questo momento. E chiudo dicendo che infatti, per toccare un altro argomento che ha suscitato tante polemiche, la Superlega, io ero molto stupito quando i club inglesi hanno aderito a quel patto, diciamo alcuni dei club inglesi top team, perché è vero, come dice Pierluigi, che col Covid hanno perso ricavi e tutto quanto, ma secondo me è proprio nelle situazioni dove il sistema vacilla che poi reggono le squadre che hanno, diciamo, più struttura, e quindi non stentavo a pensare che poi nel momento in cui si fosse ricominciato a giocare, i club inglesi avrebbero ripreso l'infa molto più velocemente di altri club che invece sono azzoppati da bilanci che non possono assolutamente tornare in attivo per come sono messi. Bruciano cassa, non hanno stadi di proprietà quasi nessuna che possano riuscire a invertire e ad accrescere tantissimo i ricavi. Non c'è partita, insomma, finché il sistema è questo qua, finché gli altri non si attrezzano, e per quello che dicevo è un problema delle altre leghe, e la Premier League difende il suo vantaggio. Ci può essere l'anno che gira storta, ma su 10 anni piazzi le squadre in finale di Champions 6, 7, 8 anni.
Hi guys, it's Alphonse here. I'm delighted to be back. Can't wait to see you back in the stadium. Can't wait to play in front of you. Come on, you Irons.
Areola si presenta con queste parole ai tifosi del West Ham, il portiere francese, l'acquisto di spicco del mercato degli Ebers fatto finora, ma si fanno tanti tanti nomi. Pierluigi, ci fai il punto?
Certo, allora intanto il West Ham è arrivato, lo sappiamo, settimana scorsa, vuole provare a riconfermarsi, rimanendo anche vigile nel caso una delle grandi scivolasse. Inoltre credo che la squadra di Moyes punti a fare strada anche in una delle due coppe nazionali e nell'Europa Conference League, e quindi, come dicevi tu, si sta rinforzando bene sul mercato. Areola in realtà era già al West Ham in prestito, l'hanno riconfermato, diciamo, in maniera definitiva, ma ci sono anche altri due acquisti che hanno fatto, che sono a mio avviso importanti. Uno è il marocchino Aguerre, che è arrivato dal Rennes per 35 milioni di euro e che è un centrale di difesa che serviva come il pane agli Irons, e l'altro è un giocatore per il futuro, ma che secondo me può dare comunque un buon contributo anche quest'anno, che è Flynn Downes, che arriva dallo Swansea, ed è un centrocampista che può fare bene le due fasi, e peraltro è un tifosissimo dei Martelli che sicuramente non guasta. Ma forse sono più gli innesti che dovranno arrivare, che potrebbero arrivare, che credo facciano venire la collina in bocca ai tifosi del West Ham, perché sicuramente verrà acquistata una punta, se non due, perché sappiamo che Michael Antonio da solo non può bastare, e i nomi che si fanno sono abbastanza rilevanti. Uno è quello di Broia del Chelsea, che è reduce da una buona stagione, almeno per la prima metà, al Southampton, e che ha 20 anni e comunque in stagione ha fatto 9 reti in totale, per il quale c'è stata un'offerta di 30 milioni di sterline da parte del West Ham. E poi continua il corteggiamento a Scamacca, per cui gli East Londoners sarebbero pronti a spendere 40 milioni di euro. C'è una voce relativa a Tony, ma non credo che il Brentford si separerà dal suo goleador, quindi darei meno credito. E poi non è finita qui, perché ci sono in prospettiva abbastanza prossima, c'è un colpo in mezzo al campo, perché è abbastanza vicino il belga del Lille, Amadou Onana, che è un calciatore dal fisico imponente, 38 milioni di euro, e che sarebbe molto utile per dare un po' di respiro a Rice e a Suchek, che a fine stagione sono apparsi piuttosto affaticati, soprattutto il ceco.
Stefano, un ottimo mercato sulla carta, la parte più difficile di queste squadre emergenti è fare il definitivo salto di qualità. Il West Ham di fatto l'ha praticamente fatto, nel senso che comunque anche la scorsa stagione è stata ottima sia in Europa che in Inghilterra, però poi si rischia di rimanere in quel limbo del settimo posto dove non ci si stacca, perché quelle sopra di te sono molto forti, non trovi?
Sì, e poi è sempre stata un po' la dimensione di Moyes all'Everton, ed è un merito, attenzione, non voglio assolutamente sminuire quel piazzamenti, nel senso che aveva 6 squadre più forti davanti, e il suo Everton in quegli anni lì arrivava spesso settimo, comunque a ridosso di quelle posizioni sotto le big, È molto difficile fare un ulteriore salto di qualità e secondo me West Ham, anche se si sta ben potenziando, come raccontava Pierluigi, non dovrebbe essere insoddisfatto nel caso capitasse una stagione ancora a questo livello. Io credo che per fare un salto di qualità ulteriore ci sia bisogno anche di un'altra cosa, e sono le vittorie contro le squadre che stanno sopra di te. E questo ti succede in una stagione come l'anno scorso, perché per esempio c'è il Manchester United che può regalarti 3 punti in qualsiasi momento, c'è l'Arsenal che può partire ad handicap e magari perde con te una partita, c'è il Tottenham anche lui che ha puntato su Spirito Santo e poi in corsa anche abbastanza in fretta ha deciso che non era cosa ed è andato su un altro allenatore. E allora sì, che se tu cominci a vincere queste partite qui probabilmente cominci a pensare, magari butti l'occhio perfino alla soglia Champions, e poi non dico di inerzia ma quasi, male che vada, se tu stai andando bene caschi in zona sesto, settimo, ottavo posto. Se il gruppo delle più forti dovesse invece essere compatto e lasciare veramente pochi punti in giro, allora diventa difficile, perché sostanzialmente significa che devi battere quasi sempre le squadre che stanno dietro di te, e lì si vede già un primo salto di qualità. Dopodiché sono curioso di vedere Scamacca, per esempio, perché è un giocatore che in Italia ha fatto bene in quest'ultima stagione, ma è un giocatore di cui si parla veramente da una vita, cioè sono tanti anni che Scamacca viene indicato come un giocatore con un futuro nel ruolo di centravanti. Il suo allenatore al Sassuolo, a Dionisi, ha detto tante volte che c'era ancora parecchio da migliorare, però è un giocatore che ha la fisicità per stare in Premier League. Non dimentichiamoci che poi comunque una stagione all'estero, anche se non sempre in prima squadra col PSV Eindhoven, l'aveva già fatta. Insomma, vediamo se può trascinare un po' di nuovo il nome degli italiani in Inghilterra. Ho l'impressione che gli manchi ancora qualcosina, però ci sta, non è un giocatore di 28 anni, voglio dire, che sai quello che può dare, c'ha un margine. Speriamo che si integri bene, insomma, come anche per esempio ha fatto Bonna al West Ham, per parlare di italiani in tempi recenti.
E comunque, se volete sapere cosa farà il West Ham in questa stagione, nella puntata del 5 agosto, con i nostri consueti pronostici, saprete esattamente come si piazzerà. E con questa promessa saluto Stefano Cantalupi. Ciao Stefano.
Mi raccomando, ascoltateci, poi fate il contrario in questi casi, però esatto. Non perdeteveli comunque i nostri pronostici, se non altro così potete rinfacciarceli a fine stagione e noi non ci faremo trovare. Ciao a tutti, esatto. Alla prossima.
E un saluto al londinese Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
Ciao, buona settimana.